fai due di.
Mamma mia, ce la fate?
Sì.
Scusate, purtroppo abbiamo scelto la via più difficile, cioè di fare un po' di seguito, ecco, questo testo. Potevamo farlo anche un pezzettino ogni giorno, però non ha sicuramente la stessa efficacia. Allora, è faticoso per voi, anche per me, perché parlare non è poi così semplice. Allora, vediamo la fine di questa terza sezione. Allora, ancora un'altra mezz'ora ci richiede. Cioè gli ultimi versetti 24-28, e sono la fine del rinnegamento di Pietro, la seconda e la terza domanda. Anna lo mandò dunque legato a Caifa, sommo sacerdote. Simon Pietro intanto stava scaldandosi, riprende la scena dove l'aveva lasciata prima, stava scaldandosi insieme alle guardie. Dissero dunque a lui: non sei anche tu dei discepoli di lui? Egli negò, scusate, ci sono un po' di errorini, e disse: non sono. Disse uno dei servi del sommo sacerdote, parente di quello a cui Pietro aveva tagliato l'orecchio: non ti ho visto nel giardino con lui? Chiaramente faceva fatica a dimenticarselo, se è parente. Di nuovo negò dunque a Pietro, di nuovo negò dunque Pietro, e subito un gallo cantò. Condussero dunque Gesù da Caifa nel pretorio. Era intanto mattina presto, ed essi non entrarono nel pretorio per non contaminarsi, ma per poter mangiare la Pasqua. Ora non mi fermo molto su che cosa è il pretorio, vi lascio leggere questo piccolo trafiletto, ma sappiamo bene, era il luogo dove risiedeva il governatore romano. Non sappiamo di preciso dove era collocato, se nella fortezza Antonia o se nel palazzo di Erode. Ci sono due tradizioni, sapete. Per la Via Crucis di solito si segue la tradizione che la vede nella fortezza Antonia. Infatti la Via Crucis a Gerusalemme parte nella flagellazione, no? Proprio nel cortile della fortezza Antonia attuale, dove ora c'è una scuola musulmana, e il venerdì i musulmani aprono la loro scuola, il loro cortile ai cristiani perché possano partire da lì, ecco, per la Via Crucis. E c'è lo stesso pavimento che troviamo nell'itostrato fatto con la pietra rossa di Betlemme, bellissima, io ci sono stata ed è indimenticabile. Va bene, non mi fermo qui, tanto ci torneremo nel pretorio. Una cosa importante invece da sottolineare è il riferimento che era mattina presto. Ecco, era intanto mattina presto quando condussero Gesù da Caifa nel pretorio. Perché Giovanni mette questa connotazione, come quando mette era notte quando Giuda tradisce Gesù? Qua ci mette la mattina presto, che è una specificazione, proi, scusate, il termine greco proi, no, mi è sfuggito questa, va bene, si riferisce intanto all'ultimo turno di guardia dopo il canto del gallo, cioè alle 6 del mattino, quando cominciava la giornata lavorativa di un funzionario romano. Al sorgere del sole, no, cominciava il giorno lavorativo. È un tempo questo in cui finisce la notte e spunta la prima luce del nuovo giorno. Unica altra ricorrenza di questo termine è il mattino di Pasqua. Non c'è da nessun'altra parte nel Vangelo. È il termine con cui Giovanni apre il racconto dell'apparizione del risorto. Le donne di buon mattino, eccetera. Perché lo mette anche qui? Perché quello, Il mattino di Pasqua è il tempo che si apre alla vittoria di Cristo sulla morte. Qui c'è una prolessi in qualche modo. Cioè viene anticipato questo riferimento alla vittoria di Cristo sulla morte. È un altro segnale messo nel percorso con cui Giovanni ci dice: badate bene, non perdete la concentrazione. È vero che gli avvenimenti di cui stiamo diventando parte, perché ci stiamo entrando dentro, sono terribili, ma non perdiamo di vista che è il mattino di Pasqua, cioè che è il mattino di un mondo nuovo, che con queste azioni si sta inaugurando un nuovo tempo nella storia, che è il tempo della vittoria di Cristo sulla morte. Quindi la consegna di Gesù che viene consegnato avviene alla luce di Pasqua. Non ce lo dimentichiamo questo. Alla luce del nuovo giorno è accompagnato Gesù non solo dalle guardie, ma dal sapore della vittoria della luce sulle tenebre. Altra indicazione del narratore che guida il lettore a cogliere il senso profondo di quanto avviene. È mattino, è il mattino di Pasqua. Bellissimo questo. Allora, cosa diciamo di questa ultima parte? Allora, la prima e la seconda parte di questa sezione si distinguono da quella centrale, perché la prima parte indica lo spostamento di Gesù, la sua vicenda. Lo mandò dunque Anna legato da Caifa. Siamo a pagina 15 del PDF. Vedete bene che nella prima parte, il primo quadrato, c'è la vicenda di Gesù. E anche l'ultima parte. Condussero Gesù dunque da Caifa nel pretorio. Era intanto mattina presto, eccetera. Nella parte centrale ci sono il rinnegamento di Pietro. I due rinnegamenti. Anche qua le parti estreme sono segnate dai verbi mandare, condurre, entrare, sono verbi di movimento, vedete? Tali verbi sono assenti nella parte centrale, che è dominata dal dialogo e non dalla narrazione. I movimenti di Gesù qui sono passivi, si lascia mandare, si lascia condurre. Adesso Giovanni si può lasciare andare a questa passività di Gesù, perché abbiamo capito che è lui che si consegna, no? Si lascia portare da coloro a cui si è consegnato. Pietro invece è fermo. È interessante che stava nello stesso posto dove stava prima dell'interrogatorio di Gesù. Dopo l'interrogatorio di Gesù sta ancora lì, non si è mosso. Qui il verbo che ricorre di più è il verbo essere. Ed è un'indicazione importante questa, perché tutto il dialogo ci spingerà ad andare a fondo a tutto ciò che riguarda l'identità di Pietro. Qui quello che viene messo in gioco è l'essere stesso di Pietro. Nella parte centrale la negazione non, scusate, non ho messo il corsivo, ricorre tre volte. Quindi diciamo che la parte centrale è segnata dalla negazione, mentre l'interrogatorio di Gesù è un'affermazione, qui è una negazione, questo è molto chiaro. Vediamo il confronto con i sinottici. Giovanni divide i tre rinnegamenti, abbiamo detto, a differenza dei sinottici che li raccontano insieme, ma in modo che il secondo e il terzo formino un'unità. Infatti lui mette la prima domanda, poi c'è l'interrogatorio di Gesù e poi c'è la seconda e la terza domanda di Pietro, no? Giovanni non menziona nessun intervallo trascorso tra il primo e il secondo, creando in questo modo l'impressione di una simultaneità fra l'interrogatorio di Gesù da parte di Anna e l'interrogatorio di Pietro da parte delle guardie. I sinottici segnalano un certo intervallo di tempo, dicono poco dopo, subito dopo, più avanti, verso la fine, adesso non mi ricordo, no? Però usano questi avverbi che dicono che c'è uno spazio tra i tre rinnegamenti, invece Giovanni no, non ci mette niente. Il terzo rinnegamento nei sinottici fa seguito a una constatazione, mentre qui è una vera e propria domanda. E il contenuto non è più l'essere discepolo, ma l'essere con lui nel giardino. Attenzione, perché è molto importante. Vedete cosa chiede questo parente di Malco? Non ti ho visto nel giardino con lui, non gli ho chiesto sei tu anche discepolo di lui. No, no, ma non eri con lui nel giardino? Interessante questa domanda, adesso vedremo che cosa vuol dire. Quindi Pietro in Giovanni non solo nega di essere discepolo, ma anche che era venuto con lui nel giardino e che aveva tentato di impedire il suo arresto. Cioè proprio è fuori completamente. Ma vedremo cosa vuol dire. Si noti che Pietro solo due volte dice non sono. La terza volta a questa domanda c'è solo indirettamente il narratore che dice Pietro negò ancora, la terza volta. In tutti i Vangeli l'episodio finisce con il canto del gallo, ma qui è significativo che Giovanni non parli di nessun pentimento, nessuna reazione da parte di Pietro. Guardate che finisce così, eh? Pietro negò di nuovo, subito un gallo cantò e quindi condussero Gesù nel pretorio, eccetera. Finito. Il verso 28 parla del trasferimento di Gesù da Caifa nel pretorio dove non entrano i giudei. Oh, vediamo bene che succede, cioè in cosa si distingue Giovanni straordinario dagli altri sinottici. Allora, vediamo un attimo una cosa grammaticale che è importante. Allora, la narrazione torna a raccontare quello che succede a Pietro. Già una volta ha rinnegato Gesù di fronte alla ragazza portinaia, vi ricordate, all'inizio di questa parte. La prima domanda e la seconda sono identiche dal punto di vista grammaticale. Perché? Perché sono domande dubitative, in greco si dice, cioè sono introdotte da una particella greca, me, che presuppone una risposta negativa. Quando tu fai una domanda e dici ma stai parlando di me? E introduci questa domanda con questa particella me, ti aspetti che la risposta è no, ma che dici? Cioè già tu facendo la domanda dici che è no la risposta, quindi l'altro sta tranquillo. Ok? Oh, mi sembra, guardate, adesso se mi ricordo bene, che quando Giuda, col beneficio di inventario, scusatemi, mi viene in mente in questo momento, non sono andata a controllare, quando Giuda chiede a Gesù, sono forse io, Signore? Usa questo tipo di domanda. Quindi mette in bocca a Gesù, no, sei tu. Sì, mi ricordo bene, non vi so citare bene quale versetto, ma è dubitativa la domanda. La terza domanda invece, quella che fa il parente del sommo sacerdote, è diversa, non è dubitativa, è introdotta da U. Quindi ci si aspetta che la risposta sia affermativa. Ma tu eri con lui nel giardino? Sì! È diverso proprio il modo di formulare la domanda. Questa particolarità grammaticale rende la scena vivida, perché la terza domanda è posta dal parente di Malco, che si ricorda che Pietro ha assalito il suo parente. Quindi diciamo che è la terza domanda propriamente che pone Pietro di fronte alla scelta. Non sono tanto le prime due, perché le prime due non deve difendersi. Poteva anche evitare di dire non sono, perché il no era dentro le domande. Ma la terza sì, perché la terza presuppone il sì come risposta, quindi lo costringe a difendersi rinnegando. È qui che cade, propriamente parlando, eh? Poi c'è il canto del gallo. La traduzione giudaica, che tutti i sinottici e anche Giovanni insiste con questo gallo che canta, no? Diventato ormai proverbiale. La tradizione giudaica però assegna al gallo un ruolo molto interessante. Tanto è vero, pensate, che la prima delle benedizioni della preghiera mattutina ebraica loda il Signore per l'intelligenza del gallo e dice così: benedetto sei tu, Signore, nostro Dio, re dell'universo, Baruch atah Adonai, che hai dato al gallo l'intelligenza per discernere tra giorno e notte. Quindi il gallo è colui che distingue il giorno dalla notte e quindi introduce coloro che si svegliano dentro il giorno. Nel libro di Giobbe abbiamo la stessa espressione, al capitolo 38: chi ha elargito all'ibis la sapienza o chi ha dato al gallo l'intelligenza? Quindi il gallo non è un animale stupido, è intelligente. Perché ricordarlo all'inizio del giorno? Perché l'intelligenza del gallo di distinguere tra il giorno e la notte rimanda alla sapienza di cui l'uomo ha bisogno per vivere fin dal suo risveglio il suo giorno, per discernere il bene e il male e vivere la sua giornata nella luce della Torah del Signore. In Giovanni la luce e le tenebre sono spesso simboliche. Il rinnegamento di Pietro si svolge poco prima dell'alba, cioè nel momento in cui ancora dominano le tenebre, in cui l'uomo non sa distinguere il bene dal male, cioè, creando una confusione nel cuore di colui che, pur amando il suo maestro, non riesce a distinguere il bene e il male nelle sue azioni. Manca di discernimento, quel discernimento che invece ha il gallo che distingue il giorno dalla notte. Oh, veniamo al punto centrale. Perché? La terza domanda, quella vera, del parente di Malco, accenna a un luogo che noi abbiamo visto essere significativo in Giovanni. Cioè dice, ed è questo a cui Pietro dice di no, eh? Non eri con lui nel giardino? Cioè c'è il riferimento al giardino. Di nuovo ritorna questo riferimento al giardino che noi abbiamo visto nel momento dell'arresto, è un riferimento all'Eden. Vi ricordate, lì nell'arresto il riferimento all'Eden riguardava questo scontro primordiale tra il bene e il male. Qui invece il riferimento al giardino riguarda la rottura del legame con Dio tra Adamo e Dio, in seguito al quale l'uomo si è nascosto dalla sua vista. Se volete, l'impressione qua di Pietro è proprio questa, che ha perso la sua identità staccandosi da Gesù e che piano piano si perde nelle tenebre, si nasconde alla sua vista. Tanto è vero che noi, adesso andiamo avanti, ci arriviamo. In quel giardino l'uomo ha creduto all'immagine di Dio offertagli dal serpente. Non riconoscendo la vera identità del suo creatore, ha rinnegato quindi la propria identità. Adamo scoprì di essere nudo. Quindi questa, la nudità, vi ricordate nella Genesi, no? Nell'Antico Testamento era il segno dell'essere vinto, degli schiavi, di chi era sconfitto, di chi era annichilito, veniva denudato, gli schiavi, i prigionieri di guerra venivano denudati, perdendo completamente la loro identità, la loro gloria, la loro dignità. Adamo scopre di essere nudo, Pietro dirà: non sono. Al momento del terzo rinnegamento di Pietro, quindi, viene svelata la gravità del suo atto, il suo senso profondo che risale all'archetipo di ogni tradimento, quello originale, no? Rinnegando il legame con Gesù, Pietro in fondo rinnega il suo legame con Dio, rinnegando il suo legame con Gesù. Chiunque nega il figlio non ha neanche il padre, dice Giovanni. Chi riconosce il figlio ha anche il padre. Abbiamo lo stesso movimento di Adamo proprio qui, che si perde dentro questa separazione da Dio. La vicenda di Pietro si svolge nell'intervallo tra l'uno e l'altro spostamento di Gesù, condotto prima da Anna a Caifa e poi da Caifa nel pretorio. Quindi Gesù è nel suo dinamismo di consegna, Pietro è nel suo dinamismo di nascondimento, dinamismo chiamiamolo, ma non si dice più che Pietro segue il suo maestro, ma che si accontenta per un bel tratto di tempo del calore del fuoco preparato dai nemici. I due interrogatori, quello di Gesù e quello di Pietro, si somigliano, sono specchio l'uno dell'altro. Gesù rende testimonianza di se stesso, le domande fatte a Pietro spingono a rendere testimonianza di Gesù come maestro, di lui come discepolo. Pietro non testimonia questo, anzi nega qualsiasi legame con lui, la sua stessa presenza nel giardino. Vi ricordate quando Adamo sente la voce dei passi di Dio che lo viene a cercare? Si nasconde dalla vista di Dio. Tant'è vero che Dio gli deve chiedere: dove sei? Dove sei? Lui nega che è nel giardino, Pietro. Stessa movimento di Adamo. Pietro entra in una menzogna sempre più radicale, e quando i primi raggi di vittoria del giorno sulla notte giungono a Pietro, è troppo tardi. Pietro ha già rinnegato qualsiasi legame con Gesù. Non piange in Giovanni. Non vede lo sguardo di Gesù che passa, come in Luca, bellissimo quello sguardo, che fa comprendere a Pietro quello che aveva fatto. Egli si nasconde, come il primo uomo si nascondeva dallo sguardo di Dio. Non si incontrano più. Rimane nell'oscurità dell'incomprensione e del suo tradimento, fino al momento in cui Gesù offrirà la sua vita per lui. Pietro ha smesso di seguire Gesù già prima di rinnegarlo, associandosi ai nemici del suo maestro. Si metterà di nuovo in cammino dietro di lui, pensate dov'è che dobbiamo arrivare, sentendo l'ultima parola che gli rivolge il maestro sulla sponda del lago: seguimi. Il Vangelo finisce così, con l'ultima parola che Gesù dice a Pietro, e questa parola è: seguimi. Lì ricomincia la sequela. Pensate il dramma di Pietro, come ha vissuto tutta la passione. Su quella sponda Gesù gli chiederà qualcosa di molto più importante delle ragioni del tradimento. Gli chiederà se lo ama e gli restituirà la sua identità, perché lo chiamerà per nome: Simone di Giovanni. La sua identità: mi ami tu più di costoro? Non gli ha chiesto perché mi hai tradito. Mi ami tu più di costoro? È un appello all'amore più grande. Vi ricordate, noi l'abbiamo fatto questo testo, cioè quello di colui a cui è stato perdonato molto. A chi molto è stato perdonato amerà di più, no? Più del discepolo amato addirittura. E questa domanda, questo appello, lo restituisce alla sequela. Gli permetterà di mettersi in cammino di nuovo dietro Gesù, sino alla fine. Infatti Gesù gli parlerà della morte con cui lui gli renderà testimonianza. Bellissimo questo percorso di Pietro. Diciamo che la commozione riguardo a quello che accade a Pietro in Giovanni è sulla sponda del lago, perché lì si rivela, è come se qui rimanessimo in sospeso, perché non c'è nessuna reazione di Pietro. Dobbiamo aspettare il risorto sulla sponda del lago con lui per poter sentire la sua reazione, no? E parteciparvi. L'ultima cosa, questa ve la dico proprio velocissima, poi non entrarono per non contaminarsi. Allora, il motivo per cui non entrano per non contaminarsi i giudei nel pretorio non lo sappiamo, perché noi non sappiamo come erano interpretati i testi riguardo alla purificazione rituale al tempo di Gesù. Possiamo presupporre due cose. Una è questa: siccome c'è un testo dei numeri che parla della contaminazione per aver toccato un cadavere, in questo testo, poi lo vedrete nel PDF, si dice che addirittura se uno tocca un cadavere deve rimandare alla celebrazione della Pasqua di un mese, una cosa proprio incredibile. Cosa c'entra con la nostra, con il nostro testo? Perché nelle case romane facilmente venivano sepolti le persone, i padri, i genitori, c'erano le tombe dentro le case, quindi entrare in una casa romana voleva dire contaminarsi con i cadaveri che erano sepolti lì. Oppure l'altro motivo è il motivo del lievito, noi lo conosciamo bene questo, no? Che probabilmente le case romane, sicuramente le case romane avevano il lievito e i giudei non potevano contaminarsi con questo lievito prima della Pasqua, però non sappiamo il motivo. Quello che rimane il fatto è che finisce qui la rivelazione di tutta la parola di Dio ai giudei. Gesù non parlerà più a loro, loro rimangono fuori, come rimangono fuori i discepoli. Gesù entra da solo nel pretorio. Io rimarrò solo, ma dovete sapere che non sono solo perché il Padre è con me, questo il lettore se lo deve ricordare, però rimangono fuori. E poi vedremo nel processo che questo rimanere fuori da quanto accade a Gesù è ancora reso più evidente con l'entrare e l'uscire di Pilato, no? Quindi da questo momento fino al suo sacrificio sulla croce Gesù non parlerà più con i giudei. Termina qui la rivelazione offerta a loro, con la testimonianza che Gesù rende di se stesso di fronte alle più grandi autorità giudaiche e l'antitestimonianza di Pietro che rinnega il suo maestro. Una cosa che non vi ho detto, ma su cui vi invito a riflettere, è che Gesù, non ho potuto scriverla perché non ho fatto in tempo, Gesù si appella alla testimonianza di coloro che lo ascoltano nel momento in cui questa testimonianza viene meno. Quindi la verità, la forza, la possibilità di questa testimonianza è più forte del suo rinnegamento. Noi viviamo in tempi ormai dove ci raggiungono notizie di tutti i generi, no? Nella chiesa, fuori dalla chiesa, dove ci sentiamo scandalizzati anche da tante cose che sentiamo, giustamente dobbiamo esserlo, no? E spesso ci chiediamo, mamma mia, noi siamo qui a costruire la credibilità della nostra fede, siamo qui a costruire la testimonianza di Dio, diamo la vita perché questa chiesa sia bella, poi viene il primo appartenente a questa chiesa che fa delle cose orribili, no? E ci sentiamo scoraggiati, no? Magari ci viene da dire, ma a che serve tutto quello che facciamo? No, proprio nel momento, noi dobbiamo sapere questo, proprio nel momento in cui questa testimonianza del principe degli apostoli, Pietro, viene meno, Gesù si appella alla testimonianza di coloro che l'ascolta. Quasi a dire, non state a guardare dentro il cortile. Continuate a rendere testimonianza, no? Perché io sono qui, perché è vero quello che avete ascoltato, no? E questa verità non può essere messa in dubbio da nessun rinnegamento. Poi vedremo che questo rinnegamento in realtà poi avrà una soluzione, no? Come vi ho fatto vedere prima, però è bello questo. Va bene, vi lascio con questo pensiero confortante, spero. Ci vediamo venerdì prossimo. Gesù.